care italianglottine e cari italianglottini, vi do il benvenuto a un nuovo episodio del podcast di Italianglot, oggi dedicato alla storia. Gli appassionati di questa materia che mi seguono sin dall'inizio sapranno che sul mio sito italianglot.com esiste proprio una sezione che raccoglie tutti gli episodi di storia che ho prodotto fino ad oggi. Siamo partiti dalla comparsa dell'uomo moderno sulla Terra, abbiamo seguito il suo viaggio che l'ha portato a popolare tutti i continenti del pianeta e poi abbiamo zoomato sulla penisola italiana per vedere che tipo di culture si sono sviluppate lì nell'età della pietra, del rame, del bronzo e del ferro. Nell'ultimo episodio, l'episodio 118, abbiamo visto da chi era abitata l'Italia tra 3.000 e 2.000 anni fa, o in altre parole tra il 1000 avanti Cristo e l'anno zero, un periodo che è stato definito dagli studiosi età del ferro proprio perché si diffonde l'uso di questo metallo. Oggi resteremo in quest'arco temporale, ma ci concentreremo su una civiltà in particolare, quella degli Etruschi. Preparatevi perché sarà un episodio pieno di sorprese. Prima di proseguire, vi ricordo che sul mio sito troverete la trascrizione con una lista di vocabolario e un foglio di lavoro con tanti esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica. Andateli subito a scaricare e se apprezzate quello che produco per voi, aiutatemi anche a far crescere questo podcast, condividendolo con tutti quelli a cui può interessare e dando anche una valutazione di 5 stelle su Spotify e Apple Podcasts. Grazie mille. Cominciamo innanzitutto dall'origine degli Etruschi. Un'origine che ha fatto parlare molto non solo gli storici della nostra epoca, ma anche quelli dell'antichità. Gli Etruschi hanno abitato tra il IX e il I secolo avanti Cristo una vasta area dell'Italia centrale che inizialmente comprendeva l'odierna Toscana, parte dell'Umbria e del Lazio e che poi si è ampliata verso nord, arrivando fino alle attuali Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e a sud inglobando parte della Campania. Ma da dove venivano? Per lo storico greco Erodoto, vissuto nel V secolo avanti Cristo e quindi contemporaneo degli Etruschi, venivano dalla Lidia, una regione dell'Anatolia corrispondente all'attuale Turchia. Secondo la leggenda, una carestia stava affliggendo da 18 anni i suoi abitanti e così il re Ati a un certo punto decide che una parte della popolazione sarebbe dovuta andare via insieme a suo figlio Tirreno alla ricerca di terre fertili. Dopo un lungo viaggio, i Lidi sbarcano in quella zona della penisola italiana già abitata dagli Umbri e vi si stabiliscono chiamandola Tirrenia. In effetti, i Greci usavano il nome di Tirreni per definire gli Etruschi e ancora oggi il mare che bagna le coste dell'Italia occidentale ha il nome di Mar Tirreno, ma gli Etruschi chiamavano se stessi Rasenna o Rasna, che molto probabilmente voleva dire popolo. Se oggi parliamo di Etruschi e chiamiamo Etruria la loro terra, è perché erano gli antichi romani a usare questi termini. Ora, l'ipotesi di Erodoto di una provenienza orientale degli Etruschi è rimasta quella più accreditata per secoli, finché un altro storico greco, Dionigi di Alicarnasso, vissuto nel primo secolo avanti Cristo, ne ha proposta una completamente diversa. Secondo lui erano un popolo autoctono, cioè un popolo che non era arrivato da alcuna terra straniera, ma che abitava lì da secoli. In effetti, tanti studi nel campo dell'archeologia, dell'antropologia e della genetica hanno confermato questa ipotesi. La cultura etrusca è nata in Italia e ha cominciato a formarsi a partire dalla civiltà villanoviana, di cui vi ho già parlato nell'episodio 118. I villanoviani vivevano in quelle stesse zone della penisola italiana già all'inizio dell'età del ferro, intorno al X secolo avanti Cristo. Hanno cominciato a trasformarsi, diciamo così, in Etruschi proprio quando sono venuti in contatto con i Greci e altri popoli del Mediterraneo con cui conducevano scambi commerciali. Oltretutto, a partire dal 750 avanti Cristo, i Greci si sono stabiliti in diverse zone dell'Italia meridionale, fondando colonie che nel loro insieme costituivano la cosiddetta Magna Grecia. È proprio durante i contatti commerciali con la colonia di Cuma, vicino Napoli, che gli Etruschi hanno appreso la scrittura e hanno adottato l'alfabeto greco, adeguandolo ai suoni della loro lingua. E a proposito di lingua etrusca, ancora oggi risulta abbastanza misteriosa perché non abbiamo molto materiale a disposizione. Tutto quello che sappiamo viene dalle iscrizioni trovate sulle tombe, sui vasi e altri oggetti. Non esistono lunghi testi come per il latino, e questo rende la sua comprensione abbastanza difficile. I linguisti sono riusciti a tradurre diverse iscrizioni e anche a ricostruire parte della grammatica, ma finché non si troveranno altri testi che ci aiuteranno a capire meglio la lingua etrusca, molti suoi aspetti resteranno scuri e alcune iscrizioni non potranno essere tradotte. Ma come vivevano gli Etruschi? Durante la fase villanoviana, quelli che prima erano piccoli villaggi, con l'aumento della popolazione, tendono ad aggregarsi formando dei centri proto-urbani, cioè delle comunità decisamente più grandi di un villaggio, ma non ancora grandi e organizzate abbastanza da essere definite città. Nel tempo, però, questi centri proto-urbani si trasformano in città vere e proprie, e l'Etruria diventa un'alleanza di tipo economico, religioso e militare, costituita da 12 città-stato, di cui la più importante è Tarquinia. Molte di queste città ancora esistono oggi, come Tarquinia, appunto, ma anche Arezzo, Perugia o Cerveteri. Inizialmente, ognuna delle città-stato era governata da un re chiamato Lucumone, che prendeva decisioni con l'aiuto di un consiglio di nobili. Poi la figura del Lucumone scompare e le città cominciano a essere amministrate da magistrati chiamati Zilat, che restavano in carica per un anno e che corrispondevano ai pretori del mondo romano. Dovete sapere, cari italianglottini e care italianglottine, che molte delle cose che consideriamo tipiche dell'antica Roma in realtà avevano un'origine etrusca. Ad esempio, i romani avevano copiato dagli etruschi il modo di costruire le città. Gli etruschi non lasciavano nulla al caso, ma le progettavano con grande saggezza, scegliendo una posizione sul territorio dalla quale fosse possibile avvistare e difendersi da eventuali nemici, vicina a fonti d'acqua e terreni fertili, e poi, da grandi architetti quali erano, le realizzavano seguendo una struttura ben precisa. Veniva prima tracciata una strada principale che andava da nord a sud, che i romani chiameranno Cardo, e poi una strada che andava da ovest a est, che i romani chiameranno Decumano. Il Cardo e il Decumano si intersecavano in un punto che era il centro della città, e lì gli Etruschi seppellivano una pietra sacra su cui era incisa una croce. Il resto della città veniva completato costruendo un reticolo di strade parallele al Cardo e al Decumano in modo da creare una serie di isolati che i romani chiameranno insule. La città era poi circondata da mura alte e possenti che generalmente avevano tre entrate, tre porte ad arco, anche questa una cosa che verrà ripresa dai romani. Se avete visto sul mio canale YouTube la serie in tre episodi su Pompei, vi ricorderete che anche Pompei ha questa struttura. Ecco, i romani si erano ispirati agli Etruschi non solo per quanto riguardava la costruzione di strade, piazze, edifici e ponti, ma anche per la costruzione di acquedotti. Oggi sappiamo che i romani avevano acqua corrente nelle proprie città proprio grazie agli acquedotti, ma erano stati gli Etruschi i primi ad avere questa idea e a realizzarli. E com'era la società etrusca? Beh, era molto aperta e inclusiva. Gli Etruschi erano ben disposti ad accettare e a convivere con persone di altri paesi e culture, ed è stato dimostrato anche da recenti studi sul loro DNA. Non vivevano molto a lungo. L'età media era purtroppo di soli 40 anni. L'altezza media per le donne era di 1,55 m e per gli uomini di 1,60 m, 1,65 m. Io che sono bassino, 1,65 m per la precisione, mi sarei sentito molto a mio agio tra gli Etruschi. Sia gli uomini che le donne dell'aristocrazia avevano grande cura del loro aspetto fisico. Le donne si facevano maschere di bellezza preparate con farina d'orzo, lenticchie e bulbi di narciso che servivano a idratare la pelle. Sul resto del corpo si spalmava dell'olio d'oliva, un trattamento che, tra l'altro, era molto apprezzato anche dagli uomini. Si usavano ombretti estratti dai fiori di croco per mettere in risalto gli occhi, rossetti ricavati da alghe marine o dal gelso per colorare le labbra, e si acconciavano i capelli in modo elaborato, spesso legandoli in delle trecce. Il biondo doveva andare molto di moda, come dimostrano anche diverse pitture murali, e per questo le donne brune si schiarivano i capelli applicando della liscivia, un miscuglio di cenere e acqua. Per truccarsi e farsi belle usavano degli specchi di bronzo lucidato. Certo, la qualità dell'immagine riflessa non era come quella degli specchi moderni, ma bastava a dare un'idea. Anche l'abbigliamento era ricercato ed elegante. Gli Etruschi portavano una tunica di lana o di lino dai colori brillanti o con motivi geometrici, a quadri, a rombi e così via, che veniva abbellita applicandoci sopra decorazioni in oro di varia forma. Al di sopra della tunica veniva poi indossato un mantello di lana che veniva chiuso con fermagli e spille d'oro. Le donne usavano il mantello anche per coprirsi il capo. Ancora una volta i romani hanno poi tratto ispirazione dall'abbigliamento etrusco. Ad esempio, la toga romana sembra essere una diretta discendente della tabenna, un tipico mantello etrusco. Le donne indossavano gioielli di diverso tipo, orecchini, bracciali, anelli e collane. In una tomba a Vulci sono stati trovati i gioielli di una ragazzina di 13 anni, tra cui anche delle collane d'ambra. L'ambra veniva dal Mar Baltico, quindi potete capire come già a quell'epoca ci fosse una sorta di globalizzazione con prodotti che venivano da molto lontano. Nella stessa tomba c'erano anche gioielli a forma di scarabeo con dei geroglifici incisi sul retro, che in teoria venivano dall'Egitto, ma gli archeologi hanno dimostrato che erano dei falsi. Poiché quei gioielli a forma di scarabeo erano molto di moda all'epoca, i Fenici creavano delle copie taroccate e le vendevano in giro per il Mediterraneo. Anche oggi si producono e si vendono imitazioni e copie contraffatte di articoli alla moda come borse Prada o Louis Vuitton. Ebbene, dopo migliaia di anni le cose non sono cambiate granché. Abbiamo visto come i romani hanno fatto proprie tante invenzioni e tradizioni etrusche, tranne che per la posizione della donna all'interno della società. Le donne etrusche erano indipendenti, libere, partecipavano alla vita pubblica e ai piaceri della vita accanto al proprio uomo. Molti sono gli affreschi e le statue che rappresentano donne aristocratiche mentre prendono parte a un banchetto sdraiate sullo stesso lettino del marito. Questo, per i greci e i romani, era inconcepibile. Le uniche donne ammesse ai banchetti per i romani erano le prostitute, e solo perché dovevano intrattenere gli uomini. Molti storici greci e latini, che avevano una visione chiusa e maschilista, pur ammettendo che le donne etrusche fossero bellissime, le criticavano per i loro comportamenti che consideravano troppo disinibiti. E a proposito di banchetti, come si svolgevano? Innanzitutto si mangiava tantissimo. I banchetti servivano soprattutto per mettere in mostra la ricchezza delle famiglie più nobili e per rinforzare i legami tra i clan principali. Nella prima parte della serata si beveva poco e si serviva soprattutto cibo solido. La carne che si consumava in queste occasioni proveniva da animali sacrificati durante i riti religiosi ed erano principalmente arrosti di pecora, di maiale o di selvaggina. Insieme alla carne venivano servite zuppe di cereali, legumi, frutta di stagione e frutta secca. I partecipanti erano sdraiati a coppie su dei lettini, proprio come faranno poi i romani sui loro triclini. Nella seconda fase del banchetto veniva servito il vino, che doveva essere però miscelato con dell'acqua perché era denso come il miele. Dopodiché si aggiungevano anche diverse spezie e a volte perfino del formaggio grattugiato. Il maestro delle cerimonie faceva riempire una coppa che veniva fatta girare tra i commensali, i quali a turno bevevano un sorso finché, inebriati dal vino, cominciavano a lasciarsi andare in giochi e situazioni erotiche. Uno dei giochi era il kottabos e l'avevano appreso dai greci. Consisteva nell'infilare un dito nel manico della coppa contenente il vino quando ormai era quasi del tutto vuota e usarla come una sorta di catapulta con un rapido movimento in avanti. L'obiettivo era centrare un bersaglio a scelta, che poteva essere un vaso o qualche altro oggetto nella stanza, con le gocce di vino rimaste sul fondo della coppa. Il vincitore riceveva un premio, che poteva essere anche una delle prostitute presenti. Chiaramente, durante la serata non mancava la musica, prodotta da flauti e dalla cetra, l'antenata della chitarra. Il mondo etrusco era permeato di musica e lo si capisce anche dagli affreschi nelle tombe, dove sono spesso rappresentati suonatori presenti ai banchetti e ad altri eventi pubblici. Il filosofo greco Aristotele diceva che gli etruschi impastavano il pane a suon di musica, fustigavano i servi a suon di musica e praticavano pugilato a suon di musica. Danze e musica accompagnavano anche i funerali degli aristocratici, le corse delle bighe, altra invenzione etrusca che i romani riprenderanno più tardi, e accompagnavano perfino le gare di lottatori, nonché alcuni spettacoli sanguinosi con combattimenti tra feroci mastini e prigionieri incappucciati armati solo di un bastone. A proposito, anche le lotte tra i gladiatori romani prende origine da questo tipo di spettacoli, che erano dei veri e propri sacrifici umani trasformati in intrattenimento per il pubblico. Ad ogni modo, voglio anche raccontarvi una curiosità a proposito della musica. Negli anni 1980 è stata trovata una nave andata a picco al largo dell'isola del Giglio, in Toscana, che conteneva dei flauti etruschi. Grazie al lavoro di studiosi e musicisti esperti, è stato possibile creare una copia identica di questi flauti e scoprire così che tipo di suono producessero. Prima vi ho detto cosa si mangiava ai banchetti organizzati dai nobili, ma com'era più in generale la dieta etrusca? Beh, si consumavano moltissimo i legumi, i cereali, la frutta, tutti ingredienti tipici della dieta mediterranea. Come abbiamo visto, si mangiava anche parecchia carne e si produceva perfino del prosciutto. Sì, come facciamo noi oggi, già gli etruschi, dopo aver ucciso i maiali, salavano le loro cosce per ottenere del prosciutto che essendo considerato un prodotto pregiato, veniva anche venduto ad altri popoli. E in cosa credevano gli Etruschi? Com'era la loro religione? Purtroppo non ne sappiamo molto perché non sono stati trovati documenti dettagliati su questo argomento. Le uniche fonti sono immagini trovate su vasi e pitture tombali, iscrizioni e alcuni riferimenti nella letteratura greca e romana. Conosciamo perciò i nomi delle loro divinità, ma non le storie che le riguardano. Manca cioè una mitologia etrusca. Quello che sappiamo però è che nella fase più antica di questa civiltà le divinità non avevano una forma umana, che hanno acquisito solo in un secondo momento, attraverso l'influenza greca. Il più delle volte, perciò, esiste una corrispondenza tra alcune divinità etrusche e greche. Ad esempio, il dio Tinia corrisponde a Zeus, il padre degli dei. La dea Uni, sposa di Tinia, viene associata a Era, moglie di Zeus. Minerva corrisponde ad Atena e così via. Alcuni nomi poi sono stati presi proprio dal mondo greco, come Apulu, che deriva chiaramente da Apollo, Artiri da Artemide ed Ercle da Eracle, Ercole per i romani. Gli Etruschi erano completamente sottomessi agli dei e temevano così tanto la loro ira che svolgevano continuamente riti e sacrifici per tenerli tranquilli. Oltretutto, non si iniziava nulla senza prima consultarli, né eventi importanti come una guerra, né questioni personali come un matrimonio. I sacerdoti erano perciò incaricati di interpretare il volere degli dei e di prevedere il futuro attraverso diverse pratiche. Una di queste era l'aruspicina, da ar, che significava fegato, e spicio, che significava guardare. Dopo il sacrificio di un animale, cioè, i sacerdoti aruspici osservavano con attenzione il suo fegato. Il 26 settembre 1877, un contadino di una località in provincia di Piacenza, in Emilia-Romagna, trovò un oggetto in bronzo mentre arava il campo, risalente a un periodo tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo. È stato chiamato fegato di Piacenza perché riproduceva proprio il fegato di una pecora. Era diviso in 40 caselle, ognuna contenente il nome di una divinità, ed era in pratica una guida che il sacerdote consultava per interpretare il volere degli dei. Se ad esempio c'erano delle imperfezioni, delle cicatrici e altre anomalie in corrispondenza di una determinata casella, i sacerdoti giungevano alla conclusione che la divinità relativa avesse un messaggio da dare agli uomini, un messaggio che a volte era positivo e altre negativo. Ma non era solo attraverso le viscere degli animali che si prevedeva il futuro. C'erano sacerdoti che lo facevano analizzando il punto in cui si originava un fulmine durante un temporale e il suo percorso nel cielo. E poi c'erano sacerdoti, che i romani chiameranno auguri, che lo facevano osservando il volo degli uccelli. Oltre agli dei, gli Etruschi credevano anche in demoni, che spesso erano incaricati di accompagnare i defunti nell'aldilà, come Carun, Caronte per i greci, e Vant, una figura alata femminile appartenente al mondo degli inferi e messaggera di morte. A proposito dell'aldilà, per gli Etruschi era un mondo complesso tanto quanto il mondo dei vivi, e anche lì c'era una serie di regole di comportamento da seguire. Ecco perché durante i funerali venivano letti i libri acherontici, che contenevano rituali e informazioni che al defunto potevano essere utili per affrontare nel migliore dei modi la sua permanenza nel mondo dei morti. Un altro miracolo dell'architettura etrusca sono le necropoli, che venivano costruite accanto alle città. Anche queste avevano una struttura complessa ed erano dotate di un sistema di strade scavate nella pietra. Ai lati delle strade c'erano le diverse tombe, di cui alcune scolpite nel tufo erano sotterranee e altre si trovavano in superficie e avevano la forma di piccoli templi. L'interno di molte di queste tombe aveva una struttura simile alle case etrusche, con diverse stanze e letti dove si adagiavano i corpi dei defunti. Sulle pareti c'erano affreschi dai colori vivaci che spesso rappresentavano scene di vita quotidiana delle persone sepolte lì, tra cui anche banchetti e celebrazioni. Come tutte le civiltà antiche, anche gli Etruschi hanno avuto il loro momento di massimo splendore e una fase di declino. Come abbiamo detto all'inizio, intorno al 750 avanti Cristo, l'Etruria è costituita principalmente dalla Toscana e parte dell'Umbria e del Lazio. Nel tempo però gli Etruschi conquistano altri territori e tra il 750 e il 500 avanti Cristo l'Etruria include anche gran parte dell'Emilia-Romagna e della Lombardia a nord, con la conquista di Bologna, Spina, Adria e Mantova, e parte del Lazio e della Campania a sud, con la conquista anche di Roma. Nel 540 avanti Cristo anche parte della Corsica diventa etrusca. Quello che succedeva però è che le popolazioni conquistate continuavano a parlare la propria lingua, ad avere le proprie tradizioni, non scomparivano insomma, ma diventavano semplicemente sudditi di un nuovo regnante etrusco. Sicuramente avete sentito parlare dei famosi sette re di Roma. Nei primi 250 anni della sua storia, Roma è stata infatti una monarchia ed era governata da re. Ecco, gli ultimi tre re tra il 616 e il 509 avanti Cristo, e cioè Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo, erano proprio di origine etrusca. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi episodi di storia. È proprio in questo periodo, comunque, che Roma assorbe molte delle tradizioni e credenze religiose etrusche. Nel VI secolo avanti Cristo, un evento però segna l'inizio della fine per loro. La città di Aricia, corrispondente alla moderna Ariccia, che, una piccola curiosità, è famosa per la sua deliziosa porchetta, viene conquistata dai Latini con l'aiuto dei Greci di Cuma. La battaglia di Aricia rappresenta il momento in cui Roma comincia a diventare sempre più potente e la civiltà etrusca comincia a decadere. Sì, perché i Romani conquistano sempre più città e territori etruschi, fino a governare completamente l'Etruria nel III secolo avanti Cristo. La cultura etrusca però non scompare immediatamente, semplicemente perché i romani, dopo aver conquistato le città, non impongono la loro lingua e le loro tradizioni. È così che la cultura etrusca e romana vivono fianco a fianco per molti secoli ancora, finché non si ha più traccia degli Etruschi e della loro lingua intorno al 100 avanti Cristo. Come abbiamo detto nel corso di tutto l'episodio, però, sono tante le cose che i romani imparano da questo popolo straordinario: l'arte di costruire città e acquedotti, l'uso delle bighe, le toghe, i combattimenti come forma di spettacolo e perfino alcuni termini della loro lingua. Anche nell'italiano moderno sopravvivono parole di origine etrusca. Ad esempio, la parola persona viene dall'etrusco persu, che voleva dire maschera. Il termine satellite, che oggi indica un corpo celeste che gira intorno a un pianeta, viene dal latino satelles, che voleva dire guardia del corpo, quindi una persona che sta continuamente intorno a qualcun altro per proteggerlo, che a sua volta deriva dall'etrusco satnal, che voleva dire colui che ha in mano un'ascia. Cari italianglottini e care italianglottine, finisce qui l'episodio di oggi. Spero tanto che vi sia piaciuto. Cosa conoscevate già della civiltà etrusca? Avete mai visitato dei siti archeologici o qualche loro necropoli nei vostri viaggi in Italia? Fatemelo sapere lasciando un commento su YouTube, Facebook, Instagram o Spotify. E vi ricordo che, diventando membri di Italianglot, potrete avere l'accesso a tanti contenuti extra relativi a questo episodio, come la trascrizione, il foglio di lavoro con gli esercizi e le flashcard. Trovate tutte le informazioni relative su italianglot.com/membership. Per oggi è tutto e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao!